Più sereno. Vogliamo leggere una scrittura che abbiamo letto da molto tempo fa, ma voglio ritornare su questo. Sto insistendo sulla veste di giustizia che porta ad essere liberi. Il titolo infatti è Vivere nella libertà. Il testo è Giovanni, capitolo 8, verso 32. Il computer funziona. Alleluia. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Avrei potuto leggere già prima altri versi, ma è una scrittura che conosciamo tutti, che chi vuole essere un discepolo del Signore conoscerà la verità, e la verità è quella che rende liberi. La verità si conosce dal momento in cui si cammina con Gesù, dal momento in cui si mette in pratica la parola di Dio. Prima la metti in pratica e poi vedi i risultati. I risultati sono la liberazione. Se non viene messa in pratica, è come dire, la porta si apre, se tu inserisci la chiave la giri. Poi puoi mettere la mano nella maniglia e vedi che si apre, ma se tu non metti la chiave non si apre. È così. La verità, se tu prima non la metti in pratica, non ti libera. Se tu ritieni che la parola di Dio è la verità, allora la devi mettere in pratica. Appena la metti in pratica, la porta si apre ed è la porta della libertà. Amen? Altrimenti, chi non ha questa libertà vive nella schiavitù. Ci sono tante forme moderne di schiavitù. Ecco, la forma di schiavitù è anche e soprattutto la dipendenza. Senza che ce ne siamo accorti, siamo diventati tutti dipendenti da queste cose qui. Ma fin quando diventa uno strumento soltanto, allora non siamo dipendenti, ma quando continuamente abbiamo solo questo coso e parliamo solo con questo coso, ci siamo arrivati al punto che marito e moglie, se si devono dire qualcosa, chattano su Facebook e sono nella stessa stanza. Non sto scherzando, è la verità. Tu per parlare con tua figlia, se vuoi veramente parlarci, c'è a parlare con te su Facebook, c'è a mandare un messaggio. Magari siete nella stessa stanza. Sto facendo un esempio, ma siamo arrivati a questo punto che dipendiamo da questa forma di schiavitù. Ma questa è una, cioè, la gente dappertutto, tu vedi, continuamente c'è questa cosa. Insomma, è un oggetto. È un oggetto per comunicare. Quanto devi comunicare? Ma per forza non è che 24 ore su 24 ore comunichiamo. Sì, però poi se tu non hai comunicare ci puoi aiutare. Ok, perché puoi sempre aiutare. Ecco, e dice, ma serve anche questo. Cioè, piano piano, mentre ti vendono questo, mentre ti vendono quello, mentre ti infilano tanti messaggi pubblicitari, tanto ti propongono questo, ti propongono quell'altro, e vanno a gara a chi è che si vende più pubblicità, perché poi ti entra dappertutto senza che tu te ne accorgi. Non dimentichiamo che Gesù sta ritornando e che queste cose le lasciamo qua. Tutte queste cose le lasciamo qua. No, no, dice, ma io mi ha buttato, mi ha cattato che non muovo, dice. Non c'è bisogno, questo resta qui, queste cose restano qui. Amen? Allora, io li uso, mi servono, ma facci lavoro, non ci gioco. Comunico quello che mi serve. Vorrei che ognuno lo usasse solo per quello che serve realmente, non che diventiamo dipendenti o schiavi. Amen. Comunque parliamo della un'altra libertà, la libertà di cui il Signore per darcela ha pagato con la morte e ha dato la sua vita perché noi potessimo essere liberi. Questo non dobbiamo dimenticare. Gesù non è morto solo per darci la possibilità di avere la vita eterna e quindi andare in cielo quando moriamo. No, no, ma è morto perché noi viviamo sulla terra da persone libere, perché noi viviamo sulla terra da persone che camminano con la testa alta, sicuri di essere amati, di essere accettati, di essere figli di Dio e di camminare nella giustizia e nella verità. Per questo motivo il Signore ci ha salvati, amen, non per vivere da mendicanti, da pezzenti che elemosinano qualsiasi cosa. Ecco, noi non siamo elemosinanti, amen. Dobbiamo chiedere a Dio perché è nostro padre. Non, se tu chiedi a tuo padre, non chiedi l'elemosina. Tuo padre, se ha, ti può dare. Il nostro Padre Celeste non se ha, ha, sicuro. Però ci dà quello che ci serve, non quello che noi vogliamo. A volte ci dà quello che vogliamo, se quello che vogliamo è giusto che lo abbiamo. Ma a volte non ce lo dà preciso come noi lo vogliamo. Ma qualche, sicuramente ci dà quello che è buono, quello che ci serve. Che cos'è che rende schiavi? Che la vera schiavitù è la menzogna che il nemico mette attraverso la menzogna che semina nella mente. Attraverso parole semina bugie e attraverso le bugie ti fa vedere delle cose. Quello che poi rende schiavo è un desiderio che non è corretto, un desiderio che non è lecito. Cominciò dal giardino dell'Eden, che gli mise in testa agli abitanti di quel giardino, che tutti conosciamo che erano due, se poi ce n'erano altri non lo sappiamo, però sicuro che c'erano questi due. C'erano forse sicuramente anche gli animali, c'era il serpente che, guarda caso, in questo caso ha parlato. E gli ha messo intanto un pensiero nella mente di questi abitanti di mettere gli occhi sull'unica cosa che non potevano avere. Guardate che il nemico comincia da qui a rendere il processo della schiavitù, nel farci mettere gli occhi in quello che non si può avere. C'erano tanti di quegli alberi, c'erano tante di quelle benedizioni in quel giardino, c'era di tutto, c'era un solo albero, uno solo, che non, di cui non potevano prendere il frutto e quindi non potevano raccogliere il frutto di quell'albero perché li avrebbe portato alla morte. E il Signore li aveva avvertiti e aveva detto: vedete, di quell'albero però non ne mangiate, perché appena lo mangerete per certo morrete. E chi ci avesse detto? Il serpente ha speculato: ma guardalo, guardalo. E loro sempre guardavano, si fermavano lì a guardare quell'albero. C'erano tanti altri frutti meravigliosi, ma guardavano solo quello. Solo quel frutto proibito, che qualcuno ha detto che era il frutto di melo, ma insomma, se era melo non c'è scritto, però è un albero di melo che faceva le mele, se era, non era questo. Ci sono tante cose, c'è l'ananas, ci sono i kiwi, ci sono tanti di quei frutti meravigliosi, le pesche, io penso che se volevano i fichi, se volevano mangiare frutta a voglia, che cosa ci doveva essere là dentro nel giardino? Ma erano sempre lì a guardare. E questa cosa, quando tu cominci a guardare quello che non è tuo o quello che non puoi avere, e là inizia il cammino verso la sofferenza, verso il malessere, perché cominci a stare male perché non puoi avere quella cosa. È come se un'aquila osservasse i pesci e desiderasse di muoversi in mezzo all'acqua, e i pesci a sua volta guardano l'aquila e dicono: ma come sarebbe bello volare. E allora il desiderio dell'aquila è quello di poter muoversi nell'acqua come i pesci, e guarda sempre questo desiderio. cioè, e alimenta solo questo desiderio, guarda sempre l'acqua, sarebbe la sua vita difficile. Non credo comunque loro che si creano questo problema, ma noi persone sì. Noi vorremmo avere quello che non abbiamo, ma quello che abbiamo è come se non l'avessimo. Mentre ci sono tante persone che non hanno quello che noi abbiamo e sono infelici, i poveri e i ricchi, anche i ricchi, anche chi è salito in alto, anche chi ha di tutto e di più, non è mai contento perché vuole ancora qualcosa che non ha, ma non l'avrà mai tutto, non potrà mai essere possibile che l'uomo possa avere tutto, non esiste questa cosa, ma l'uomo va alla corsa. E questo è l'inganno del nemico, l'inganno dell'avversario, quello di fare, di renderci schiavi, schiavi di un desiderio, di desiderare qualcosa che non si potrà mai realizzare. Invece il Signore Gesù ci dice attraverso la parola che noi dobbiamo essere contenti dello stato in cui siamo e di quello che abbiamo. E se qualcosa che ci serve non ce l'abbiamo, la dobbiamo chiedere, perché il Signore è fedele, ce la provvederà. Ma non dobbiamo desiderare quello che non ci serve. Io voglio dire questo, lo voglio ricordare, noi non saremo qui in eterno. Non ci staremo qui nel 2100. Credo che nessuno di noi nel 2100 sarà qui. Forse qualcuno, magari verso il 2080 ancora ci potrà essere, 2070, ma io sicuro che non ci sarò. Quindi qui, da qui, ce ne andremo tutti quanti, nel 2200 qui non ci sarà. Non lo so che cosa ci sarà se ancora Gesù non torna prima, ma io penso che Gesù tornerà prima e credo molto presto. Noi non dobbiamo essere occupati di restare qui, dobbiamo essere occupati di portare più tesoro nel cielo mentre siamo qui, perché lì lo troveremo. Amen. Il Signore Gesù ha detto: fatevi tesori nel cielo, là dove il ladro non ruba, la ruggine non consuma, la tignola non rovina. Fatevi tesori nel cielo. E questo è quello che il Signore ci chiama a fare, quello che dobbiamo essere, persone che vivono sulla terra, ma col cuore verso il cielo. Amen? Solo questo ci rende veramente liberi, la comunione con Dio e la conoscenza della verità, ma soprattutto la rivelazione di chi siamo in Cristo Gesù. Amen? Io voglio dire una cosa. Il diavolo inizia anche a renderci più schiavi quando, questo verso i cristiani, parlo verso i cristiani, che siamo, diciamo, le persone che devono vivere nella libertà e che possono vivere nella libertà, perché per essere persone che viviamo nella libertà dobbiamo prima essere nati di nuovo e dobbiamo vivere nel regno di Dio. Amen? Se vogliamo vivere nella libertà dobbiamo prima essere nati di nuovo, quindi passare dalla condizione di morte, di schiavitù del peccato alla libertà. La libertà non ci fa peccare. Amen? Io dico questo, voglio che siamo radicati nella grazia, perché anche se pecchiamo la grazia rimane in noi, ma la grazia, guardate, che ci affranca dalla schiavitù del peccato, e quindi è una conseguenza. Se una persona continua a peccare vuol dire che allora non ha capito la grazia di Dio. Se tu hai capito la grazia non pecchi. Se tu hai capito la grazia, se tu vivi nella grazia di Dio, nel favore di Dio, allora questa cosa ti dà una grande gioia, una grande forza per camminare in santità, per camminare nella giustizia, per camminare nella verità. Amen? E il nemico, sapete, comincia a seminare un pensiero e ti fa capire che tu non potrai mai essere la giustizia di Dio semplicemente perché tu non fai tutto quello che Dio ti dice. È bello fare tutto quello che Dio ci dice, ed è anche giusto. Ma quanti fanno tutto quello che il Signore ci dice? Facciamo quello che vogliamo spesso. Cioè, se ci piace quello che il Signore ci dice, lo facciamo, se non ci piace non lo facciamo. E questa cosa ci fa dire, poi ci permette al nemico di seminare una bugia nella nostra mente. E questa bugia è quella che tu non sei degno perché tu non fai tutto quello che Dio ti dice. Tu fai solo quello che ti conviene. E allora, visto che tu non fai quello che il Signore ti dice, tu non hai la giustizia di Cristo. Ma se sei una nuova creatura, ce l'hai. Devi prendere coscienza che ce l'hai. Se hai creduto in Gesù, se hai dato la tua vita a Gesù, se Gesù è il tuo Signore, anche se non riesci a fare tutto quello che il Signore ti dice, la grazia di Dio è con te perché tu potrai riuscirci a farlo, ma non sarai tu a fare, ma è il Signore che ha già fatto. La grazia, voglio dire questo, cari nel Signore, non ci fa appoggiare su quello che noi facciamo, su quello che noi possiamo fare. Se io faccio questo, allora il Signore mi ama. Se io prego, il Signore mi ama. Se io canto, il Signore mi ama. Se io suono, il Signore mi ama. Se io predico il Vangelo, il Signore mi ama. Se io do l'offerta o la decima, il Signore mi ama. Se io faccio questo, il Signore mi ama. No, il Signore ti ama senza che tu fai niente. E questa cosa ve l'ho detta domenica scorsa e ve la ridico ora. Il Signore ci ama indipendentemente di quello che noi facciamo. Questa è quella una verità che dobbiamo permettere allo Spirito Santo di farla entrare fino all'ultima cellula del nostro corpo. Deve entrare in ogni parte di noi questa grande verità che Dio ci ama indipendentemente di quello che siamo e di quello che facciamo. Amen. È la grazia di Gesù Cristo nella nostra vita. E allora per questa grande e meravigliosa potenza della giustizia che abbiamo attraverso Cristo Gesù e della grazia, noi non ci dobbiamo poggiare su quello che possiamo fare, ma su quello che Lui ha fatto per noi. Ora, se tu ti appoggi su quello che Lui ha fatto per te, tu sai quello che ora tu sei in Lui. Tu sai che ora tu sei la giustizia di Dio. Tu sai che ora tu sei l'uomo che non pecca. Per uomo intendo donna anche. Che non pecca. L'uomo che parla in verità. L'uomo che parla nella misericordia, l'uomo che parla nella bontà, l'uomo che agisce nella bontà, l'uomo che capisce, l'uomo che è sensibile. Dici, ma io non sono tutto questo. E ci credo che probabilmente non sei tutto questo, non lo sono nemmeno io. Però più noi ci fermiamo nel contemplare quello che il Signore Gesù ha fatto, quello che il Signore Gesù è, e più noi ci rendiamo conto che quello che il Signore ha fatto può funzionare nella nostra vita e noi agiamo nella giustizia e nella verità, altrimenti agiamo da religiosi, che ci sentiremo sempre in colpa e il diavolo verrà a mettere sempre dei sensi di colpa dentro la nostra mente. Ma non hai fatto abbastanza. Dice, hai letto solo un capitolo. C'è chi ne legge 5 capitoli al giorno, c'è chi è che si legge anche un libro al giorno, e c'è chi è che se ne legge 10 libri al giorno. Ma tu non sarai mai, non potrai andare appresso agli altri. Tu devi fare quello che, cioè, libero, da persona libera, leggi ma non è perché leggi che il Signore ti darà più grazia. Più leggi, più ti nutri. Semmai questo, il nutrimento ti darà forza. Altrimenti l'amore di Dio c'è sempre. È chiaro che più mangi e più ti fortifichi, più preghi e più ti rendi forte le ginocchia che non sono più vacillanti, più preghi, più il tuo cuore si avvicina al cuore di Dio. Però non è che se tu non preghi il Signore non ti amo, la grazia di Dio non è in te. Tu fai le cose perché è giusto farle, non perché poi acquisterai una posizione in più. Chi fa parte di una squadra sportiva, o una squadra di calcio, qualsiasi cosa, sa che se poi deve correre e vincere, si deve allenare durante la settimana. Se non si allena, poi si stanca presto, si ferma e gli altri lo scavalcano. E poi quando ti devono passare la palla, nemmeno te la passano, perché tanto sei rimasto indietro. Ma se sei sempre nella posizione pericolosa in cui ti viene più facile poi tirare la palla in porta, te la passano, ma per arrivare lì senza che sei in fuorigioco, ecco, devi essere veloce e non ti devi stancare e quindi ti devi allenare. Ora, ma tu ti alleni perché sai che c'è uno scopo, c'è un obiettivo, non c'è una cosa che se no poi il Signore non mi ama. Amen. Dobbiamo capire delle cose importanti. Guardate che il nemico prova sempre a metterci un senso di ingiustizia, un senso di incapacità, qualche cosa che ci fa stare male, qualche cosa che non ci fa vivere quella giustizia che il Signore Gesù ci ha dato. Voglio leggere un episodio che il Signore racconta, una parabola più che episodio, una parabola, Matteo 13 dal verso 24. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che seminò buon seme nel suo campo, ma mentre gli uomini dormivano venne il suo nemico e seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi il grano germogliò e mise frutto, apparve anche la zizzania. E i servi del padrone di casa vennero a lui e gli dissero: Signore, non hai seminato buon seme nel tuo campo? Buon seme nel tuo campo. Come mai dunque c'è della zizzania? Ed egli disse loro: un nemico ha fatto questo. Allora i servi gli dissero: vuoi dunque che andiamo e la estirpiamo? Ma egli disse: no, per timore che estirpando la zizzania non sradichiate insieme ad essa anche il grano. Lasciate che crescono entrambi insieme fino alla mietitura. E al tempo della mietitura io dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Cosa rappresenta la zizzania? Cosa rappresenta il grano? Il grano è la parola di Dio. È la parola di Dio che viene seminata dallo Spirito Santo attraverso i ministri, attraverso anche la lettura di libri o attraverso la lettura stessa della Bibbia. Lo Spirito Santo prende la parola e la semina nel nostro cuore. Ma per esperienza io vi dico che parlando con delle persone della mia chiesa, che da tanto tempo che frequentano la mia chiesa, loro dicono e credono cose che io non ho mai predicato. Dico: ma chi tu non è stato? Ma chi ci ha insegnato queste cose? E poi il Signore mi ha fatto capire: guarda che il nemico ci lavora, eh? Il nemico lavora e anche lui semina, e semina zizzanie, e persone poi addirittura pensano che sono io che gli ho predicato quelle cose, ma io non le ho mai predicate, tanto che il diavolo magari estorce qualche parola che ho detto e gliela fa capire al contrario, e forma e costruisce delle fortezze, costruisce dei modi di pensare che non sono basati sulla verità, non sono basati sul Vangelo di Gesù Cristo, e si fanno un'idea di Dio sbagliata, si fanno un'idea della parola di Dio sbagliata, si fanno un'idea tante cose sbagliate. Attraverso queste cose il diavolo riporta i liberi nella schiavitù. La zizzania. Quando si può togliere la zizzania? Alla fine. Alla fine, dico, se una persona si mette davanti a Dio e dice: Signore, se c'è della zizzania seminata dentro di me, per favore, bruciala tu. Non voglio arrivare alla fine. Ma questo glielo devi dire tu. Dobbiamo autorizzarla noi. Altrimenti si brucerà alla fine la persona con tutta la zizzania. Se ha fatto crescere più zizzania che grano, alla fine la zizzania sarà bruciata. E allora, se tu non vuoi fare la fine della zizzania, il Signore, anche perché vi dico una cosa, la zizzania non è un frutto che ti nutre, non è un qualcosa che ti dà nutrimento. Il grano sì, la parola di Dio ti dà gioia, la parola di Dio ti dà forza, la parola di Dio ti dà quella capacità di andare avanti, la parola di Dio ti dà la forza per superare tutte le difficoltà, la parola di Dio ti dà la via d'uscita, però devi andare avanti con la parola, solo con la parola, che altrimenti poi il nemico viene a seminare la zizzania. Io ringrazio Dio che magari le persone possono, in un'atmosfera di serenità, possono parlare, possono esprimere quello che pensano, e lì può uscire se c'è della zizzania. E allora non siate orgogliosi se vi dicono: ma guarda che questa cosa non è scritta nella Bibbia. Siate disposti anche a cambiare. Se ti dicono: ma guarda che questa cosa la Bibbia non la dice, questo credo che ti sei formato, questa dottrina che ti sei formata, guarda che non l'ha predicata mai Gesù. E se tu leggi la Bibbia, non c'è scritto, questo non è un pensiero di Dio, questo è un pensiero del maligno che ti ha seminato e che ti per renderti schiavo e quindi non farti godere la comunione con Dio. Perché se una persona vede Dio in un modo diverso di quello che è, questo, e mentre dovrebbe vederlo per quello che è, questo non ti farà poi approcciare con piena fiducia al trono della grazia, ma quasi quasi hai paura di Dio, perché sennò poi Dio che mi fa? Poi Dio mi punisce, così come alcuni, io mi ricordo c'era un tempo in cui i bambini quasi quasi avevano paura di me, perché qualche genitore ci diceva: mi dica se fai un monello poi ci arrivo pastore. E quindi mi vedevano come il lupo cattivo. E quando poi arrivavo i piccini scappavano. E certo. E io cercavo: dammelo un bacetto, dammelo un bacetto. C'era una bambina che, in modo particolare, e quella bambina scappava. Ma io non so perché scappava. Adesso non scappa, però. Dico, che cosa ci dicono i genitori? Che cosa fanno? E alimentano anche queste cose qua. Una cosa che fa il nostro nemico è quella di ingannarci facendoci credere che i pensieri suoi sono i nostri. Che quello che lui ci semina come pensiero è il nostro pensiero. E noi poi come gli stupidi diciamo: io ho pensato questo, e invece no. Non è un pensiero che hai prodotto tu, è un pensiero che ti è stato portato dentro. E lì, guardate che costruiamo una fortezza al diavolo per imprigionare noi stessi. E parliamo con la bocca del diavolo in prima persona, come se fossimo noi ad avere pensato quella cosa. Io vi dico una cosa, se il diavolo ti rende schiavo di una debolezza, e ci rende, diciamo, deboli riguardo a qualche cosa, ti fa pensare, ti mette un pensiero iniquo e tu dici: ma qua che cosa sto pensando? Io penso questo, quindi sono una persona schifosa, sono una persona che nemmeno merito di essere chiamato cristiano, io che albergo nella mia mente questi pensieri, e ti fai schifo tu stesso. E disprezzi tu stesso, te stesso. Ma questo non è il Signore che fa una cosa del genere. Il Signore ti mette pensieri di santità, pensieri di giustizia, pensieri che ti fanno, ma quelli, tu sei una nuova creatura in Cristo. Tu sei una nuova creatura che non sei più predisposta a fare cattivi pensieri, ma se ti arriva un cattivo pensiero, non l'hai prodotto tu. L'ha prodotto il diavolo e te l'ha portato dentro la tua mente e tu poi parli come se l'avessi fatto tu. Guardate che da qui cadiamo e da qui restiamo giù caduti, restiamo nel fosso, inguaiati, perché parliamo una lingua come se fossimo quello che non siamo. Noi siamo gente santa, dice la Bibbia, noi siamo la giustizia di Cristo, noi siamo un real sacerdozio, noi siamo una stirpe eletta, questo siamo. Santo vuol dire purificata, vuol dire appartata, vuol dire separata, vuol dire che non siamo più peccatori, questo siamo. E se tu dici io sono sospettoso, io sono geloso, io sono questo, no, tu non sei quello, tu non sei quello, tu sei una persona affatta, rifatta a immagine di Cristo. Tutti quelli sono pensieri che ti arrivano, pensieri che non sono pensieri di onorevoli, pensieri che portano onore, che portano pace, che portano del frutto, come dice in Filippesi 4, quello che 3 mi pare che. Sono pensieri che portano ad avere una bassa stima di te stesso. Dice, ma io sono un alcolizzato, non ce ne sono. Però voglio dire questo proprio perché non ce ne sono. Io sono un alcolizzato e si identifico con un alcolizzato, ma una nuova creatura, un cristiano, non è un alcolizzato. Un cristiano ha la debolezza dell'alcol perché c'è una forma di schiavitù, ma la schiavitù comincia con le parole che noi dichiariamo, che noi confessiamo e lì costruiamo la fortezza. C'è una scrittura che voglio leggere, in 2 Corinzi, capitolo 10, verso 3. Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Io vi invito a casa a rileggerlo 100 volte questo paragrafo, perché ogni volta che lo leggete vedete una luce in più. È come se lo rileggete, lo rileggiamo ancora. Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali. Voglio dire, quali sono le nostre armi? La preghiera, la fede e la parola di Dio. Com'è che Gesù ha sconfitto il tentatore? Prima perché aveva pregato e pregava sempre. Amen. Poi perché ha usato la parola, perché ci credeva nella parola e l'ha usata. Tu non puoi usare la parola che non credi. Se tu la dichiari e non ci credi, non la puoi usare. Ma se tu la credi, la parola, quando lui ha detto al diavolo: non di solo pane vive il figlio dell'uomo o il figlio di Dio, non di solo pane vive, ci credeva. E in quel momento sicuramente ci passava la fame, è stato sostenuto in modo soprannaturale perché lui aveva fame, in quello è venuta la prima tentazione e Gesù ha usato la parola: non di solo pane vive l'uomo. Quindi non ho bisogno per forza del pane. Com'è che la sorella non aveva bisogno dei soldi per poter dire, ma ha avuto bisogno della fede, poi con la fede ha pregato e con la preghiera ha avuto i soldi. Ma prima c'è stata la certezza, una risposta che il Signore ha dato nel suo cuore, quando ha avuto la parola, poi sono arrivati i soldi. È così che funziona. Ecco, Gesù ha avuto la fede che la parola funzionava, e non è di solo pane che l'uomo vive, ma anche senza pane l'uomo può vivere. Quando io vedo mio nipote, i miei nipoti, che da 2 anni e mezzo, 3 anni, quando è, che non lavora, e portano avanti una famiglia, e hanno superato il problema del mutuo, il problema di un prestito, come fanno a vivere? Non lo so, ma intanto ci sono 3 bambini che crescono, c'è una casa, c'hanno la luce, c'hanno il telefono, c'hanno tutto, non gli hanno mai tagliato il telefono, e non hanno manco chiesto soldi ai genitori, perché qualcuno pensa che ci sono i genitori che pagano, no. C'è solo il sabato e la domenica lavora in una pizzeria e guadagna qualche 100 euro a settimana, 100 euro sì e no, con 400 euro al mese vivono una famiglia di 5 persone. Cioè, come fanno? E io non lo so, questo perché l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Dio provvede poi, sicuramente ci sono porte che si aprono, cose che succedono. Cioè, non è che vivono, che scende, ci arriva un pacchetto dal cielo, che c'è qualcuno con l'elicottero che ci lascia il cibo con il paracadute. Non è, questo non succede. Allora voglio dire che quando noi usiamo la parola, allora questa parola diventa un'arma. E questa è un'arma potente. E dice questo, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni e o ragionamenti, come li vogliamo chiamare, e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, pensieri sbagliati che ci siamo costruiti di Dio, che non sono così, ma non sono basate sulla parola di Dio. Queste sono le argomentazioni che devono essere distrutte, perché ti hanno imprigionato in una gabbia buia, dove non potrai vedere Dio, non vedere la gloria di Dio, non vedere la fede, non sentire la voce di Dio, perché sei prigioniero in una gabbia oscura. Allora, se tu cominci a distruggere i ragionamenti fasulli, ma come li puoi distruggere i ragionamenti fasulli? Con la parola di Dio rivelata, cominciando a discernere chi ti ha seminato quelle cose che non è Dio. Che a volte pensiamo che Dio, no, non è Dio. Dio mi ha detto che devo fare questo. Ma quale Dio, qual è questo Dio? Non è sicuramente il mio. Sarà sicuramente un altro Dio. Ma siccome ce n'è uno solo, vuol dire che l'altro sarà il diavolo. Ma non è Dio che ti ha detto questo. Bisogna vedere, devi capire se è secondo le scritture quello che tu, se, oppure è una fortezza. Io dico che noi siamo destinati ad essere liberi e a camminare nella libertà. Amen? E siamo pronti a punire qualsiasi disubbidienza quando la vostra obbedienza sarà perfetta. Vedete, l'Apostolo Paolo ha capito il problema dov'era. Il problema è nel distruggere le argomentazioni, i ragionamenti fasulli, che vengono attraverso pensieri che vengono accolti, ma non sono pensieri seminati, sono zizzanie che sono state seminate dal nemico di notte, non il Signore di giorno. Guardate che il Signore, quando ci parla, è sempre giorno, anche se ci parla di notte. Il nemico, anche se ci parla di giorno, è notte, perché lui parla di nascosto, come delle persone quando vengono qua in chiesa con obiettivi particolari, che non vengono per il Signore per ascoltare la parola di Dio, ma per scroccare soldi ai cristiani. E allora dice: però non ci riuscite niente, pastore, eh? E qualche persona, come gli sciocchi, non ci dicono niente, pastore, e poi ci fanno il bidone. Se ci chiedono qualche 5 euro è un bidoncino, però se ti chiedono di più poi diventa un bidone grande. E persone hanno bidonato di migliaia di euro perché semplicemente non hanno detto niente al pastore. Perché il lupo ti dice le bugie, non ti dice, nella favola di Cappuccetto Rosso, si traveste nella favola, è comunque questo sempre lo stile, che lui non ti dice di essere una, di essere un lupo, ti dice che è una pecora. Allora noi siamo chiamati a riconoscere la verità, perché dalla nostra vita può uscire il frutto di giustizia. Noi siamo chiamati a portare frutti di giustizia. Filippesi 1:9 dice: è per questo regno che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza, e per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lode di Dio. Ecco, noi dobbiamo avere discernimento se siamo nutriti della zizzania o se siamo nutriti del grano. Se siamo nutriti di grano, il frutto che porterà la nostra vita sarà un frutto di giustizia, sarà un frutto di verità. Se siamo nutriti di zizzania, sarà una vita di miserabili, di meschini, di persone che vivono sempre nella, diciamo, in una condizione di bisogno continuo, peggiorando anziché migliorare. Ma noi siamo destinati a essere luce di questo mondo, che portano frutti di giustizia. Amen? Allora, dicevo prima che il nemico ti fa credere che tu sei quello che pensi, quello che lui ti ha seminato. E allora dici: io sono un fumatore, io sono un giocatore d'azzardo, e fino a quando ho questa debolezza io non avrò mai soldi nel mio portafoglio. Io sono un fumatore, fin quando ho questa debolezza il Signore non mi parlerà mai. Io voglio dire una cosa: intanto tu non sei né fumatore, né giocatore, né alcolizzato, né niente. Sei una nuova creatura in Cristo Gesù. Allora, quando qualcuno ti viene a dire tu sei questo, tu non lo devi dire mai: io sono quello, io sono una nuova creatura in Cristo Gesù, fatto a immagine di Cristo, per esprimere frutti della giustizia. Se cominciamo così, allora distruggeremo le fortezze. Se cominciamo a dichiarare quello che siamo nella parola di Dio, allora distruggeremo le fortezze che ci hanno imprigionato. Ma se restiamo sempre a dire io sono un peccatore salvato per grazia, ma resto un peccatore, continuerai a restare un peccatore. Ma se sei una creatura nuova, fatta immagine di Cristo, per camminare nella giustizia, per camminare nella verità, per camminare nell'amore di Dio, per camminare nella misericordia, tu comincerai a renderti conto che quella schiavitù non è più una schiavitù. Com'è che le persone diventano libere? Bisogna dire le parole giuste? O bisogna soffrire un po', 2 o 3 giorni per vincere la crisi di astinenza? Devi stringere i denti. Io vi dico una cosa: le persone possono essere liberate senza crisi di astinenza, l'importante è che si distrugge la fortezza. Dal momento in cui distruggi la fortezza che ti ha imprigionato, là sei libero, non devi più soffrire, diventi una persona libera, veramente libera. Perché? Perché non ti vedi più come una persona che ha una debolezza, ma ti vedi come una nuova creatura. Perché questa è la verità. Non è la verità quello che il diavolo ti ha seminato nella mente, ma la verità è quella che tu sei diventato giustizia di Dio. Sei una nuova creatura chiamata a parlare in verità. Questo sei. Dice: ma il diavolo ha detto no, tu sei un bugiardo. Io sono un bugiardo. E allora tu dichiari: io sono un bugiardo, vero? Io sono un bugiardo. E continua a dire che sei un bugiardo e sarai sempre più bugiardo. E la schiavitù si fortifica e aumenta lo spessore delle pareti di questa fortezza. e tu resti sempre più imprigionato nella cella più profonda, perché tu dici: ma io non posso perdonare. Perché, ma questo non è un pensiero che ti è venuto da Dio, questo è un pensiero del diavolo che ti mette nella testa che tu non puoi perdonare. No, tu sei una nuova creatura per fare le cose che Gesù ha fatto. Amen. Quando noi dichiariamo quello che Gesù ha fatto, quando noi parliamo secondo la parola di Dio, là si distruggono le fortezze. Quelle sono le armi potenti che dobbiamo usare. Le armi potenti, sapete, non devono essere le offese che lanciamo alle persone che ci hanno offeso e restituiamo l'offesa. Quello non è un'arma potente, quella è un proiettile che poi ritorna a noi come un boomerang. L'avete visto mai il boomerang, no? Tu lo lanci, a un certo punto fa dietro fondo e ritorna a te. E se non ti guardi, ti ammazza con la velocità che acquisisce. Ecco, le maledizioni diventano come un boomerang, quelle cose che noi lasciamo. Ma se cominciamo a dichiarare la parola di Dio, a pronunciare la parola di Dio per quella che è, ma quello che sei tu, che non sei tutto che da munnizza che il diavolo vuole fare capire, perché il nemico vuole farci capire che siamo solo immondizia, è lui l'immondizia. Amen. Allora la persona: io sono un malato perché ho una malattia, i medici me l'hanno detto. Ok, questa è una constatazione sul corpo, ma la nuova creatura non è malata. La nuova creatura in Cristo non è malata, perché Cristo non ha fatto una creatura nuova malata. Sì o no? La parola di Dio dice che noi siamo, per le sue lividure siamo stati guariti. Amen. Dice che siamo stati perdonati. E domenica scorsa proprio abbiamo letto il Salmo 103 che dice che lui ci ha perdonato di tutte le nostre iniquità e ci ha guarito di tutte le nostre infermità. E quindi che cosa siamo? Persone malate o persone perdonate e guarite? Questo mercoledì mi pare che l'ho predicato. Mercoledì siamo molto di meno. Però voglio dire che il Signore dichiara di noi che siamo persone guarite per le lividure di Gesù. Gesù ha già sofferto per la nostra guarigione, non ci deve guarire, ci ha già guarito. L'unica cosa per annientare il potere della malattia è quello di identificarci nella parola di Dio, in quello che Dio dice, per distruggere la fortezza della malattia, perché anche la malattia è una fortezza. E più noi dichiariamo che siamo malati, e più quella fortezza aumenta di spessore, la malattia progredisce. Ma se invece noi dichiariamo che siamo nuove creature in Cristo Gesù e che per le sue lividure siamo stati guariti, queste mura cominciano a diventare più fragili, cominciano a formarsi delle crepe, e man mano dichiariamo lo spessore comincia a cadere, l'intonaco comincia a perdere di consistenza, il cemento che lega le pietre di questa fortezza, fino a quando ci fai un soffio e il muro cade e tu sei fuori, libero dalla malattia. Ma ci dobbiamo lavorare. E dico, come questo funzionano tutte le altre cose, sulla prosperità, su quelle che sono le debolezze che noi non abbiamo. Noi non abbiamo debolezze, fratelli cari, vi dico che non abbiamo debolezze. Le debolezze ce l'ha il nemico e ci ha fatto credere che ce le abbiamo noi, ma sono pensieri bugiardi. Noi non siamo deboli, noi siamo forti. La Bibbia lo dice, l'avete letto, no? Qualche volta. Voglio che lo leggiamo, poi preghiamo. Lo leggiamo in Gioele, capitolo 3, leggiamo dal verso 9. Diciamo un'istigazione alla guerra. Prendetelo come un'istigazione al combattimento. Proclamate questo fra le nazioni: preparate la guerra. Fate risvegliare gli uomini valorosi. Si avvicinino. Chi sei tu? Dillo ad alta voce, chi sei tu? Allora il Signore ti dice: risvegliati, Dì alla persona accanto a te: uomo valoroso, risvegliati! Uomo valoroso, risvegliati, dillo, dillo. Uomo valoroso, donna valorosa, se c'è una donna valorosa che dice era uomo, perché no? Risvegliati. Si avvicinino, salgono tutti gli uomini di guerra. Dillo accanto alla persona che è accanto: tu sei una persona di guerra. Forgiate spade con i vostri omeri e le lance con le vostre falci. Cominciate a usare la parola di Dio, quella potente, per distruggere le opere di Satana, non per distruggere le persone. Che le nostre battaglie non sono contro carne e sangue. Amen. Quindi trasformiamo gli arnesi di lavoro in armi di guerra. Il debole dica: sono forte. Ma la parola di Dio che ci fa dire? Menzogna, ci fa dire la verità. Allora voglio che vi fermate su questa affermazione. Il debole dica: sono forte. E dire sono forte è la verità. Allora il debole non esiste. È una bugia che ci ha fatto credere il diavolo che siamo deboli. Dillo, il diavolo mi ha fatto credere che sono debole, ma è una menzogna, e io dichiaro che sono forte, perché questa è la verità. Io sono forte perché sono una nuova creatura in Cristo Gesù, perché la grazia di Dio è nella mia vita. Amen. Questo sono. Affrettatevi e venite, nazioni tutte d'attorno, radunatevi là, o Eterno, fa scendere i tuoi uomini valorosi, si destino e salgono le nazioni alla valle di Giosafat, perché là io siederò a giudicare tutte le nazioni d'intorno. Mettete mano alla falce, perché la messa è matura. Io vi dico una cosa: volete vedere il grande raccolto? Comincia a muoverti da valoroso e comincia a muoverti da guerriero, ma soprattutto dimentica che sei un debole, perché sei forte nel nome del Signore Gesù. Allora, se tu vuoi portare molto frutto, il frutto di giustizia, comincia a smantellare questa fortezza della debolezza, perché non lo siamo. Io vi dico: non siamo deboli. Qualcuno si è sentito debole fino adesso? Non vi vergognate. Ok, Dio ti ha parlato stamattina? Allora facci la virre a chi ti ha detto la menzogna. Tu dici: tu sei solo un bugiardo, perché mi hai fatto credere che io sono, ho la debolezza di questa cosa, e me l'hai fatto dire, e mi hai tolto la forza, e mi hai tolto la capacità di farlo. Ma io questa mattina io ti dichiaro che tu sei un bugiardo, e io sono una creatura nuova in Cristo Gesù, che ho la forza per superare questa forma di debolezza su cui tu mi hai trascinato. Ma io non lo sono più, nel nome di Gesù. Amen. Questa è la verità, fratelli. Noi possiamo cambiare il destino del nostro paese, ma il destino del nostro paese lo possono cambiare i guerrieri del Signore, quelli che stanno usando le armi potenti per distruggere le fortezze, i ragionamenti che il diavolo ha costruito. Là noi vinciamo. Amen. Vogliamo restare sconfitti, vogliamo essere vincitori, o meglio, più che vincitori. E allora il debole dica: allora, se qualcuno ti dice sei debole, tu che cosa gli dici? Non è vero. Dio mi ha fatto essere una nuova creatura, e non ha fatto una creatura debole. Ha fatto una creatura forte, ha fatto una creatura santa, ha fatto una creatura per essere un portatore di frutto di giustizia. Amen? Sei una persona straordinaria, sei una persona speciale. Cristo vive in te. Amen? Comincia a gioire di quello che il Signore ha fatto e comincia a vivere nella libertà. Amen? La grazia ci serve proprio per questo, per essere quello che siamo, per muoverci in quello che siamo. Amen? Ci vogliamo alzare in piedi.